Partiamo dalla figura di Amico Aspertini, dal nostro illustre concittadino Amico Aspertini.
Sì, un grande pittore che grazie ai suoi coevi versati verso il manierismo e comunque un accademismo un po' curiale, di lui hanno lasciato pareri così di forme e anche piuttosto bisbettici, cattivelli, da farlo passare addirittura, come fece in Vasari, per un maniaco ed un pazzoide. E gli ha pagato con 500 anni di vuoto. Poi c'è stata una famosa interpretazione universitaria di Roberto Longhi nel 1934, poi pagine straordinarie di Francesco Arcangeli nel 1970 e oggi questa mostra, curata in particolare da Daniela Kelesen-Scaglietti, che riabilita nella storia e con grande documentazione e piacere addirittura questa figura di irregolare e di eccentrico che si è guadagnato il suo grande ritorno. È evidente che un caso come quello di Aspertini, proprio per la sua eccentricità, esige forse per partire un giudizio sul Rinascimento, ed è questa la ragione per cui la mostra è montata in Pinacoteca, dove ci sono tutti i protagonisti necessari per parlare di questa grande alta stagione italiana, tuttavia versata, come sappiamo, verso soprattutto indicazioni di tipo classico e costantemente neoantico. Aspertini invece era un uomo fra gli uomini, se posso dare una definizione un po' banale, ma esistenziale. La sua preoccupazione decisa è il corpo, non la forma. La sua storia non è quella dei trattati, ma quella della quotidianità che si ripete, che si consuma, diciamo, giorno dietro giorno. Sotto questo profilo è un uomo di una straordinaria creazione e novità creativa, come del resto a Bologna proprio Arcangeli aveva disegnato, cucendo la sua figura con quella di Vitale da Bologna e di Giuseppe Maria Crespi e di infine anche di Lodovico Carracci principalmente. È evidente che un artista che esige un confronto costante con la situazione italiana deve poi paragonarsi anche al manierismo e di questo infatti in qualche modo egli fa parte, giocando su diverse espressioni, su diverse tecniche, su diversi mezzi espressivi, egli è anche scultore straordinario fra l'altro, non si dice mai abbastanza, e si nasconde assai spesso in una serie di invenzioni della cultura, di un classicismo anomalo come l'antichismo, come insegna forse Filippino Lippi, e poi il grottesco e poi altri modelli che, ripeto, tutti però hanno molto da imparare dalla potenza, dalla presenza fisica, dall'ingombro e nello stesso tempo anche dall'allegria del corpo. In questo senso, a volte le sue figurazioni di tipo neo-romanista sembrano disegnate da contemporanei, fra loro sembra muoversi anche Asterix per esagerare un poco.
No, qui davanti l'immagine che avete scelto come esempio della sua pittura, che è nel sito e che è nel pieghevole, che è il manifesto.
Sì,
ecco,
sì.
Questa è molto, molto significativa, in effetti è quello che è molto contemporanea, effettivamente.
Sì, molto,
no?
Contemporanea e nello stesso tempo anche molto quotidiana e insieme vivace ma sofferta. È una persona che è chiaro che quando a Bologna, intorno al 1515, si dice, strano non sapere la data, per uno dei più grandi quadri esistenti al mondo, dico la Santa Cecilia di Raffaello Sanzio, quando giunge a Bologna vista è come una sorta di dito alzato da parte del classicismo leonino, di Leone X, un grande, che è l'immagine stessa del potere vaticano, che dice ai bolognesi, altro là, dopo la distruzione nel 1506 della vostra corte, che tale non era, diciamo consiglio di amministrazione delle oligarchie, forse quella dei Bentivoglio, dopo la distruzione loro e del palazzo che avevano appena costruito, queste sono le pratiche del potere culturale. A questo, Raffaello, vi dovete rifare e dovete ben guardare, ma il nostro Spertini continuò per tutta la vita, fino al 52, a consumare la pittura come un fatto anche scandalosamente personale, peraltro in connessione con molti fermenti difficili da chiarire, ma esistenti, legati anche a grandi famiglie bolognesi come gli Isolani, fra tutti, e appoggiata anche ad una chiesa, San Martino Maggiore, che era la sua chiesa, ma dove poi i suoi amici praticavano un tipo di cultura verso la quale confluiva, non dico Lutero, che pure era di passaggio a Bologna proprio in quei tempi, ma certamente uomini di dissidio e di raffinate interpretazioni del dissidio, come sono i simbolisti, gli ermetici di Palazzo Bocchi e altri ancora. C'è una bella cappella in San Martino, restaurata, dove sono emersi personaggi che qualche volta hanno a che fare con allegorie anche difficoltose, forse abbastanza irregolari, cioè si apre un mondo nel quale lo studio bolognese, che Ezio Raimondi soprattutto ha così ampiamente divulgato, prende luce e prende anche un'evidenza di scena quasi quotidiana, ma insieme anche drammatica. Devo dire che resta per noi straordinario come un dissidente, perché tale lo era, anche se appoggiato, ripeto, ad amicizie potenti, potesse seguitare a paragonarsi con la ufficialità della pittura, come quella di Francesco Francia o come quella di Lorenzo Costa. Evidentemente le ragioni e i modi della libertà bolognese dei primi anni del Cinquecento ci sono o ci erano abbastanza poco conosciute. È una mostra molto importante per capire anche la storia generale di questi anni difficili. Ecco, poi alla mostra si può aggiungere con lo stesso prezzo la visione della Pinacoteca Nazionale, e quindi uno spaccato ben ampio dei suoi 400-500 famosi capolavori, che vanno a investire problemi di cui, come detto prima, qualche volta Spertini è stato erede e precursore insieme. Poi c'è nella sala degli incamminati una splendida mostra di Antonio Basoli, scenografo e vedutista bolognese, prodotto dall'Accademia di Belle Arti con una finezza straordinaria che rimanda alle capacità sceniche di Mario Brattella e della scuola di scenografia. Mi sembra una stagione di grande offerta, il tutto per giunta a un prezzo che tiene ben conto dei tempi che corrono.
Perché giustamente, come ricordava lei, con il prezzo d'ingresso alla mostra Amico Spertini si può visitare tutto quello che è in mostra, tutto, praticamente nella, sì, Pinacoteca. Devo dire, me lo lasci dire, è veramente un gran bel vedere.
Sì, perché oggettivamente siamo molto soddisfatti, anche perché il pubblico è molto eccitato. I forestieri forse ancora più dei bolognesi, ma questo poi è un vecchio fenomeno che un giorno o l'altro bisognerà riprendere a discutere.
Il San Sebastiano che si vede all'inizio con quello sfondo nero, per esempio, sì, è piaciuto moltissimo.
Questo è di Washington, era nella collezione Kress, adesso è nella Galleria Nazionale di Washington. È un quadro straordinario per la sua capacità di essere quasi come se fosse una pianta che attrae con la linfa umori che serpeggiano per tutto il centro Italia. È un artista indubbiamente molto molto singolare. Di lui Vasari ha purtroppo fatto strazio ed è il primo scrittore d'arte che viene ampiamente divulgato in Italia, che si ostina a, dal resto non ha una gran simpatia verso coloro che vivono di qua dall'Appennino, è un toscano, è un tosco-romano all'ennesima potenza, e quindi deve scaricare sul vuoto storico un vuoto di immagine, caricando qualche volta poi di aneddotismi, anche di aneddotica, scusi, la vita di Aspertini, che sarebbe stato colto da lui in flagrante mentre dipingeva a due mani con due pennelli, eccetera, eccetera, che invece era una normale tecnica di tutti i grandi decoratori.
Che dicevano che era ambidestro, insomma, che faceva questa tecnica.
Sì, gli artisti erano tutti ambidestri, anzi, spesso poi più che ancora che ambidestri, di grande capacità, perché per esempio gli incisori dovevano lavorare in controparte, quindi rovesciati.
Ma scusi, perché era considerato un difetto questo?
No, chi non se ne intendeva lo considerava un difetto. Non dico che Vasari non se ne intendesse, ma probabilmente la velocità, il temperamento pittoresco e pittorico di Aspertini era una cosa che apparteneva più ai tempi passati che non al Cinquecento, ormai anche nozionistico e regolamentare del manierismo di cui Vasari era un grande sacerdote, insomma.